dopo il secondo Vangelo. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e scappestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosto una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il poggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te.
Matteo, ma mi sembra di poter dire, anzi voglio dire, un brano che ci mette tutti fortemente in discussione, perché siamo all'inizio del grande discorso della montagna nel Vangelo secondo Matteo, dove il tema di fondo, come sappiamo, è il regno dei cieli, ma il regno dei cieli è la rivelazione della paternità di Dio. E in relazione al rivelarsi di Dio Padre, ecco, noi siamo tutti guidati lungo la strada di una rieducazione di noi stessi e della nostra vocazione alla vita. Si tratta di imparare a vivere come figli di Dio, e in questo Gesù è il Maestro, proprio perché Lui è il Figlio che Dio stesso ha inviato a noi. Imparare a vivere nella figliolanza. E qui vedete, rispetto a questo che è un messaggio che riguarda l'umanità intera, per tutti gli uomini, quella rivelazione della paternità di Dio significa che ogni essere umano è riconosciuto ed è chiamato a presentarsi dinanzi a Dio in quell'atteggiamento filiale. Sì, l'umanità, la condizione umana. Ma adesso nel brano che abbiamo appena ascoltato, siamo all'inizio del grande discorso, Gesù si rivolge direttamente ai suoi discepoli e vedete che per due volte dice voi, voi, ecco, e quei discepoli siamo certamente anche noi, in una maniera un po' spiccia, ma mi sembra corretta. Quello che Gesù qui dice ai suoi discepoli lo dice a noi che oggi siamo in ascolto della sua parola, siamo discepoli anche noi alla sua scuola, e lo dice a noi, e sono come le indicazioni programmatiche rispetto a quella che noi solitamente definiamo la vita cristiana, vivere da cristiani, vivere come discepoli di Gesù. Ecco, proprio a noi Gesù si rivolge con due indicazioni che hanno, vi stavo dicendo, un valore programmatico, sono due immagini che abbiamo appena ascoltato. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. E vedete, c'è un crescendo nel passaggio dalla prima immagine alla seconda. Il sale della terra, il sale che serve a dare sapore, il sale che mentre dà sapore si consuma, ma il sale che è anche l'elemento che il mondo antico aveva un'importanza determinante per conservare quello che era necessario poi per la vita in tempi di carestia o in tempi in cui mancava l'occorrente per la sopravvivenza. E dunque il sale come quel modo d'essere e di stare e di vivere nella condizione umana che è intrinsecamente orientato a promuovere la vita altrui, vivere per far vivere, una prospettiva che si illumina qui nelle parole del Signore per noi, per quei discepoli che siamo noi, per la nostra vita cristiana. Noi viviamo e tutto l'impianto organizzativo, tutto il sistema che dà forma alla nostra vita cristiana è determinato da questa prospettiva: sostenere, incoraggiare, valorizzare la vita di tutto quello che avviene, e in particolare la vita, proprio la vita degli esseri umani, così come li incontriamo, così come abbiamo a che fare in un modo o nell'altro con la moltitudine delle creature di Dio. E questa indicazione, vedete, è programmatica, ed è programmatica in maniera veramente molto semplice, ma molto anche impegnativa. E a questa prima indicazione si aggiunge la seconda: voi siete la luce del mondo, la luce del mondo. E quello che Gesù poi aggiunge sono poche righe, ma vedete, molto cariche di un significato importante, perché dire luce significa certamente, come altre volte già abbiamo avuto modo di considerare, significa ritornare al grande racconto che sta all'inizio di tutto nella rivelazione biblica, la creazione, e la prima creatura in quell'antico racconto è la luce come lo sguardo di Dio che ammira, contempla e in qualche modo proprio si compiace della bellezza di tutte le creature che appartengono a Lui. E man mano che l'antico racconto ci dice che Dio crea, ecco, tutte le creature sono incastonate nella luce, sono collocate nella luce, prendono forma nella luce, si configurano nella luce con le loro caratteristiche particolari, e per ogni creatura Dio si compiace della bellezza che egli stesso ammira. Vide che era bello, come dire che la luce del mondo è lo sguardo di Dio sul mondo, ed è lo sguardo che conferisce a tutto ciò che è creatura di Dio una bellezza intramontabile, secondo lui il creatore. E allora vedete, quando qui Gesù dice ai discepoli e a noi che la nostra vita cristiana è luce del mondo, vedete, ci inserisce nella prospettiva di quello sguardo mediante il quale il creatore vuole contemplare e ammirare la bellezza di tutte le sue creature. Quella bellezza la illumina lui, quella bellezza risplende sotto il suo sguardo. Ma adesso, vedete, luce del mondo, dice Gesù, siamo noi discepoli, noi e la nostra vita cristiana. Notate che questa testimonianza circa la bellezza del creato, la bellezza di ogni creatura nel creato, la bellezza di tutte le relazioni che danno forma alla realtà cosmica nella sua ampiezza più sconfinata, così come alle realtà più minuscole, invisibili, impercettibili. Questa testimonianza resa alla bellezza, evidentemente per Gesù è una caratteristica primaria nella vita cristiana. Prima di dire e fare tante cose, bisognerà più parlare, bisognerà più operare, ma prima di tutto questo modo di stare al mondo che ammira, riconosce, contempla e proprio valorizza la bellezza di tutto ciò che esiste e di tutto quello che avviene nel corso della storia umana. Naturalmente, vedete, questa prospettiva è è molto impegnativa, molto impegnativa, come no? E ce ne rendiamo conto, però ci rendiamo conto del fatto che evidentemente qui Gesù ci sta trasmettendo in maniera diretta, a tu per tu, dice voi, a ciascuno di noi, lo dice a noi come discepoli suoi, questa responsabilità circa la custodia e la valorizzazione di tutto ciò che esiste in quella dimensione di bellezza, e più esattamente ancora, vedete? Gesù insiste qui, nelle poche righe che abbiamo ascoltato, con un richiamo a quel modo di contemplare e testimoniare la bellezza delle creature di Dio che lui riferisce alla presenza di una città collocata sopra un monte, e poi dice come quella città viene abitata nelle forme che caratterizzano l'ambiente domestico, una casa. Vedete come Gesù in poche parole qui parla di una città che è la dimensione universale della storia umana, per dirla adesso in maniera molto sbrigativa. Sì, la città, ma poi dice, ecco, nella città la casa, e la casa come criterio per interpretare la bellezza di ciò che esiste nella storia umana, e la casa come il luogo delle relazioni domestiche, il luogo delle relazioni precise, forti, indissolubili, la casa come l'ambiente in cui ci si ritrova a appartenere a un'unica famiglia. E questo è un punto di luce che illumina la città, che illumina la storia umana, che illumina la relazione universale con l'umanità intera. Vedete, qui il discorso si fa sempre più impegnativo. Per essere luce del mondo significa essere rivolti verso l'umanità nella sua ampiezza più sovrabbondante rispetto a quelli che sono i limiti che concretamente possiamo raggiungere, eppure è una storia di famiglia, eppure è una storia di casa, è la storia di relazioni nelle quali la luce splende come garanzia di fraternità. E vedete, qui il discorso si fa molto serio, ma anche qualche volta può sembrare che il discorso diventi un po' ideale, un po' astratto, come quando parliamo di fraternità. Allora sì, ma sembra che sono considerazioni che rimangono del tutto teoriche. E in realtà qui Gesù non si rivolge a noi per trasmetterci un messaggio che è una pura teoria e che rimane un valore ideale ma non realizzabile. Non è così. Gesù si rivolge a noi proprio perché qui vedete, è in gioco l'autenticità, la coerenza, la correttezza della nostra vita cristiana. Allora lui dice, quando le dimensioni, le modalità di incontro, le caratteristiche della vita domestica, della vita di fraternità, della parentela, nelle sue manifestazioni più concrete, diventa il criterio per interpretare il rapporto con l'umanità intera che abita in quella città sul monte che sta a rappresentare la storia ecumenica che si viene man mano sviluppando nel corso delle generazioni. È un'indicazione programmatica grandiosa, ma è un'indicazione programmatica che, ripeto, non può restare una proposta fantasiosa, generosa, segno di un grande animo. Gesù Maestro può permettersi di usare questo linguaggio, poi noi che riceviamo il messaggio, questo linguaggio lo trasformiamo in un'ipotesi che è sempre fuori delle misure reali della nostra storia umana. Il Papa Francesco qualche anno fa scrisse un'enciclica intitolata Fratelli Tutti, e ecco, un intervento molto generoso e molto sapiente, ma di fatto noi continuiamo a fare i conti con questo cammino nelle cose della storia umana che ci rimanda a confrontarci sempre con quell'interrogativo a cui accennavo poco fa, come un sospetto, ma continuiamo a dirle queste cose, ma tanto il mondo va in un altro modo, la storia umana passa ben oltre questo messaggio e si costruisce secondo ben altri criteri che non sono quelli della fraternità, della famiglia, della casa, che diventa dunque la città universale. E allora vedete, Gesù ci vuole incoraggiare. E noi, bisogna che noi prendiamo atto di come proprio qui all'inizio del grande discorso della montagna Gesù si rivolge ai suoi discepoli, si rivolge a noi e dice: ecco, figli di Dio, e figli di Dio, vedete, sale della terra, la vita per far ridere, luce del mondo, è la bellezza del creato, è la bellezza che è concretamente manifestata attraverso relazioni di appartenenza vicendevole, relazioni di comunione tale per cui non siamo in grado di affrontare autenticamente il cammino della nostra vita se non siamo coinvolti in quella relazione da cui dipende esattamente la positività della vita con gli altri. E qui vedete, in una prospettiva che si allarga fino a raggiungere gli orizzonti estremi della nostra realtà umana. Ed è una prospettiva che si apre dinanzi a noi. E vedete, non per tirarci dietro in un atteggiamento di fiducia nelle belle parole, ma estraneità per quanto riguarda i fatti, perché Gesù ci vuole incoraggiare. E allora vedete, a questo proposito, e concludo, Gesù qui nel brevissimo brano evangelico aggiunge: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, la vostra luce davanti agli uomini. Dunque una prospettiva che indipendentemente da tutto quello che possiamo dire e fare, apre nel nostro vissuto questa consapevolezza di essere parte di un'unica famiglia. Ma quanto ce ne vuole? Ebbene, Gesù dice: in questo modo gli uomini vedono le vostre opere buone e rendono gloria al vostro Padre che è nei cieli. Erano proprio l'ultima battuta del brano evangelico che abbiamo ascoltato. E vedete che quando qui Gesù dice: così gli uomini vedono le vostre opere buone, vedete che in greco qui opere buone, leggiamo opere belle, la vostra bellezza. Vedete che qui non è questione semplicemente la bellezza del creato rispetto alla quale noi siamo responsabili, ma qui Gesù riparte la prospettiva, e cioè: così gli uomini vedranno qual è la vostra bellezza. Ed è una prospettiva entusiasmante, vedete. E il cammino nella vita cristiana come acquisizione di una bellezza che non passa attraverso i criteri dell'estetica corretta, si intende bene, è quella bellezza che gli uomini riconoscono proprio là dove la nostra testimonianza cristiana si svolge e si consuma in questa in questa visione delle cose del mondo e in questa visione della presenza di tutte le creature umane nella luce di una bellezza intramontabile, che è quella con cui Dio ama l'umanità intera e ogni creatura che a Lui appartiene. E allora, vedete, qui Gesù non sta parlando semplicemente di un impegno che chiama i suoi discepoli a rendere testimonianza alla bellezza altrui, ma dice: vedete che così acquistate bellezza. Ed è una prospettiva che sembra un po' diversa rispetto a tutto quello che qualche volta noi riconduciamo a una serie di impegni, di comportamenti, di regole, di osservanze. Ed ecco la bellezza della nostra vita cristiana, la bellezza del nostro essere discepoli di Gesù, per vivere e imparare a vivere come figli di Dio e poter così inserirci in quello sguardo con cui Dio Onnipotente ammira la bellezza delle sue creature. Ed ecco la bellezza della nostra vita, la bellezza della vita nuova, della vita redenta, della vita di quei poveri discepoli che siamo noi, con tutti i nostri limiti, le nostre incertezze, tanti interrogativi e tanti sospetti di essere ben diversi e ben lontani rispetto a quello che potremmo o dovremmo essere, ma la bellezza. Ecco, com'è bello essere discepoli del Signore, com'è bello essere in cammino lungo questa strada di costante rinnovamento, di costante conversione, di riconciliazione che man mano ci apre alla contemplazione della bellezza altrui sotto lo sguardo di Dio. E così la gloria del vostro Padre che è nei cieli. Sembra proprio, anzi, non sembra, è proprio così che Gesù qui si rivolge a noi con un programma che più totale e ricapitolativo di così non potrebbe essere. Così viene la gloria di Dio. E così, vedete, non per altre strade, viene quella novità per cui Dio, come dice San Paolo, sarà tutto in tutto. Ed ora alziamoci in piedi. Proclamiamo la nostra fede, recitando il credo in un solo Dio.